Il podcast di CineCapitol.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, il seminario di approfondimento. Mario Ferrari sul nord e sud del mondo, nel rapporto Brandt alla privatizzazione del mondo.
Allora, cominciamo. Allora, questo è il secondo incontro con questa specie di seminario, in tre puntate, in cui offriamo a chi ne fosse interessato una visione più complessiva delle problematiche che stanno alla base dei film e degli incontri con gli esperti che abbiamo promosso nell'ambito di questo percorso. Il tema di questa sera è il rapporto fra il nord e il sud del mondo, visto nell'ottica appunto di quella che definiamo la miseria della globalizzazione. Questa immagine, che è una variante della proiezione di Mercatore, quindi un modo per rappresentare il mondo intero su un piano anziché nella sfera, ecco, viene rappresentato il mondo, e questa linea nera divide in due il pianeta e delimita appunto i paesi ricchi del nord del mondo, che sono quelli che stanno al di sopra della linea, e dai paesi poveri del sud del mondo. Questa, quando è stata presentata, veniva definita una descrizione più, diciamo, più ugualitarista del mondo, perché metteva i pianeti sullo stesso piano, cioè i pianeti, le regioni, gli stati sullo stesso piano. Allora, abbiamo visto la volta scorsa che nella seconda metà del secolo scorso, intorno agli anni 70, si sono presentati per la prima volta con drammatica evidenza l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale tre problemi tra di loro strettamente interconnessi: la crescita della popolazione, la contaminazione dell'ambiente e l'esaurimento delle risorse naturali. Vi ricorderete che il primo studio autorevole che ha affrontato questo problema in modo globale è stato il celebre rapporto dell'MIT sui limiti dello sviluppo, patrocinato dal Club di Roma, in cui per la prima volta veniva sottolineato il rapporto insostenibile che veniva ad esserci tra una economia basata sullo sviluppo illimitato e la finitezza delle risorse naturali, diremmo oggi la finitezza della biosfera. Ecco, nello stesso periodo vi fu anche un'altra presa di coscienza, questa volta però limitata alla ristretta cerchia di alcuni statisti illuminati, i quali per la prima volta si misurarono esplicitamente con un altro problema, ossia il rapporto insostenibile, quindi un altro tipo di insostenibilità, che iniziava a delinearsi tra il nord e il sud del mondo, cioè tra i paesi avanzati dell'Occidente, in pratica Europa, Stati Uniti e Giappone, e i cosiddetti paesi in via di sviluppo del terzo mondo. Già il fatto che i paesi del terzo mondo venissero definiti in via di sviluppo mi dà già un'idea di quale fosse il principio guida, no? Qui sono gli anni dominati dall'idea di sviluppo, dall'idea di progresso, e quindi quelli che restavano indietro erano in via di sviluppo. Vedremo che non saranno poi sviluppati mai, saranno rimasti indietro all'infinito. Ecco, il primo studio autorevole, così come la tematica sui limiti dello sviluppo è stata appunto, viene ricondotta a questo finoristico studio sui limiti dello sviluppo, ecco, il primo studio autorevole che per la prima volta ha affrontato in maniera globale questo problema del rapporto fra nord e sud del mondo, ecco, fu il rapporto della Commissione, si chiamava Commissione Indipendente sui problemi dello sviluppo internazionale, che fu presieduta dall'ex cancelliere tedesco Willy Brandt, personaggio straordinario del passato, premio Nobel per la pace, che appunto promosse la Costituzione, poi ne fu presidente di questa commissione, che lavorò alcuni anni e produsse questo rapporto che viene appunto ricordato come rapporto Brandt. Ecco, quando venne pubblicato nel 1980, il rapporto Brandt uscì contemporaneamente in 12 paesi e nella prima copertina dell'edizione italiana veniva definito noto e attesissimo in tutto il mondo. Ecco, l'obiettivo che si ponevano allora statisti dominati come Brandt era quello di aprire la discussione su quali potessero essere le modalità attraverso cui i paesi ricchi del nord del mondo potessero favorire e sostenere lo sviluppo dei paesi del terzo mondo. Quindi era un agire illuminato. Allo stesso modo, i fondatori del Club di Roma che portarono l'attenzione sui limiti dello sviluppo, Aurelio Peccei, Adriano Buzzani Traverso, erano personaggi intellettuali, figure di spicco, erano persone animate da un grande umanesimo. Ecco, presentando questo rapporto, Brandt definiva il problema del rapporto tra il nord e il sud del mondo come la sfida sociale del nostro tempo, cioè del loro tempo, degli anni Ottanta, e aggiungeva che era concreto il rischio che nel 2000 gran parte della popolazione mondiale continuasse a vivere in condizioni di povertà. Sempre con riferimento al 2000, che è il nostro tempo già passato, inoltre Brandt, dimostrando grande lungimiranza, sottolineava che non era escluso che allora, cioè oggi, il mondo sarebbe risultato sovrappopolato, e questo era abbastanza ovvio per il tempo immaginarlo. Brandt però sottolinea espressamente anche iperurbanizzato. Ecco, questo invece è un tema che non era così scontato all'epoca, invece vedremo che è molto attuale e sarà uno dei temi di cui parleremo questa sera. Per cui Brandt dimostra lungimiranza anche poi nel congetturare che probabilmente anche l'inedia di massa sarebbe aumentata inesorabilmente. Ecco, entrando nel merito, poi Brandt accennava le prospettive che si sarebbero potute aprire se anche solo una parte delle spese improduttive per armamenti fossero state impegnate come spese produttive per lo sviluppo. Voi sapete che nel mondo si investono capitali immensi nella costruzione di armi sempre più sofisticate, mentre invece si tende sempre meno a appunto preoccuparsi di questo tipo di problematiche. A quel tempo le spese militari mondiali ammontavano a 450 miliardi di dollari, mentre gli aiuti ufficiali ai paesi in via di sviluppo ammontavano meno del 5% di quella cifra. Quindi è chiaro che l'obiettivo di Brandt era quello di favorire un riequilibrio fra queste spese, no? Dovrebbe sembrare ovvio anche, no? Spendiamo meno in armamenti e giriamo un po' di più risorse ai paesi in via di sviluppo. Brandt fece degli esempi che avrebbero dovuto scuotere le coscienze dei capi di Stato e mobilitare l'opinione pubblica. Osservò ad esempio che le spese militari di un'unica mezza giornata sarebbero state sufficienti a finanziare l'intero programma di eliminazione della malaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La malaria era all'epoca la principale causa di morte, e quindi Brandt fa notare che la si poteva debellare investendo in questo soltanto quello che si spende in un'unica mezza giornata, no? Dell'ammontare dei soldi che venivano spesi in quell'anno, in quegli anni, per gli armamenti. Un altro esempio che fa Brandt è che il costo di un moderno carro armato, che all'epoca corrispondeva a circa $1 milione, bastava migliorare l'immagazzinamento di 100.000 tonnellate di riso, permettendo di recuperare oltre 4.000 tonnellate l'anno. e faceva notare che mezzo chilo di riso al giorno bastava a garantire la sopravvivenza, e basta ancora oggi, mezzo chilo di riso al giorno basta a garantire la sopravvivenza di una persona. E quindi anziché fare un otaro armato si poteva appunto immagazzinare 100.000 tonnellate di riso. La stessa cifra, osservava Brandt, bastava costruire 1.000 aule scolastiche per 30.000 bambini, cioè anziché fare un carro armato si potevano fare 1.000 aule scolastiche. Il costo di un moderno aereo-reazione, che costava di più, corrispondente a 20 milioni di dollari, bastava mettere in funzione 40.000 farmacie di villaggio. Infine, concludeva Brandt, con solo lo 0,5% delle spese militari, cioè con lo 0,5% di quell'ammontare, di quei 400 milioni di dollari che ho detto prima, ecco, si sarebbe potuto assicurare nel giro di 10 anni, quindi resta un progetto con una prospettiva più lunga, ma in 10 anni si sarebbe potuto garantire l'autosufficienza alimentare ai paesi a basso reddito, deficitari dal punto di vista alimentare. Ecco, quello delle spese militari in effetti è rimasto da allora un pallino di chiunque affronti il problema del rapporto fra il nord e il sud, anche se oggi in realtà non si manca di fare esempi che prima che i governi chiamano in causa direttamente i cittadini. Ad esempio si potrebbe vedere, adesso non ho la cifra, ma a cosa corrisponderebbe in aiuti allo sviluppo quello che viene speso in Europa mediamente in un mese per deodoranti. Ecco, anche questo avrebbe un'incidenza notevolissima sullo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Però comunque vediamo un raffronto aggiornato ai giorni nostri. Ecco, nel 2004 le spese per gli armamenti nel mondo hanno superato complessivamente i 1.000 miliardi di dollari e circa la metà di questa cifra è da imputare agli Stati Uniti. Quindi nel 2004 è stato speso in un anno 1.000 miliardi di dollari per costruire delle nuove armi. E siccome che facciamo armi da 40-50 anni, uno capisce che anche, diciamo, diventa una spesa anche ridondante, no? Ecco, per contro, sempre nel 2004 le Nazioni Unite hanno fatto un progetto da cui si evinceva che con una spesa annua di 80 milioni di dollari per un periodo di 10 anni, cioè se si investivano 80 milioni di dollari tutti gli anni per 10 anni, cioè spendendo complessivamente in 10 anni meno di quello che veniva speso soltanto nel 2004, ecco, si potrebbe garantire ad ogni essere umano sul pianeta alimentazione, salute e istruzione. Ecco, ritornando al rapporto Brandt, va detto che l'appello di Brandt, di Willy Brandt, rimane inascoltato, se no non ci troviamo qui oggi. Tra l'altro fu un rapporto che venne presentato con tutti i crismi della pomposità, la prima coppia venne simbolicamente consegnata alla loro segretaria generale dell'ONU, Kurt Waldheim, e Robert McNamara, che era il presidente della Banca Mondiale, era stato tra i promotori della Commissione Brandt. Brandt era stato ex cancelliere della Germania, della Germania, era per noi per la pace, quindi era una figura di estremo prestigio. Però, diversamente da quanto accadde per il dibattito sui limiti dello sviluppo, che avevo detto prima, e diciamo nasce nello stesso periodo, e che interessò l'opinione pubblica e da allora in poi non avrebbe più smesso di essere un tema caldo al centro delle agenzie internazionali. Cioè, sebbene anche su questo fronte si sia fatto poco, diciamo, però dagli anni 70 a oggi se ne parla continuamente. Ecco. Invece il rapporto Brandt è finito ben presto nel dimenticatoio, nell'indifferenza generale. Ho insistito su questo rapporto, che è molto meno noto di quello sui limiti dello sviluppo, perché ciò che più colpisce oggi, se uno ripensa appunto a questi anni e fa il confronto fra gli anni 70 e oggi, è l'enorme calo di attenzione che nei confronti dei temi del nord e del sud del mondo si deve constatare non solo rispetto al rapporto appunto Brandt, ma anche rispetto all'atteggiamento di certi statisti degli anni 70. Dobbiamo purtroppo appunto riconoscere che a quel tempo, quando c'era la guerra fredda, quindi quando c'era questa divisione ideologica forte, quando il mondo era diviso in due blocchi, ecco, però questo fatto generava, faceva sì che venissero prodotti progetti concorrenti miranti appunto ad abolire la povertà. C'erano dei tentativi, per quanto un po' utopici, comunque il problema ce lo si poneva. Vennero fatti programmi abitativi, vennero varati degli ambiziosi piani di riforma agraria. Uno di questi, per quello che venne proposto in Brasile con la costruzione della superstrada transamazzonica, uno di questi, quindi ne parleremo alla fine perché è interessante poi anche per capire di fatto poi questi piani in cosa si traducono. Però comunque, ripeto, c'era un atteggiamento, diciamo, ideale, c'era una flat ideale, un volere farsi carico di questi problemi. Qualcosa di concreto venne fatto, all'epoca c'erano dei leader nazionalisti carismatici come Nasser, ma anche molti altri, che vagheggiavano addirittura delle nuove terre promesse, no? In cui i poveri della terra avrebbero potuto trovare riparo. Ecco, ma queste terre promesse, prefigurate negli anni 60, non figurano più nelle mappe del mondo globalizzato di oggi. Ecco, adesso qualcuno può, diciamo, essere stato disattento su quanto detto finora. Vi prego di soffermarvi adesso un attimo e di seguire attentamente i prossimi due minuti. In anni recentissimi, l'unico progetto varato dall'ONU per cercare di mitigare la povertà nei paesi in via di sviluppo è questo progetto qua denominato Millennial, eccetera. Il suo obiettivo, che è un obiettivo di minimo, è quello di dimezzare entro il 2015, quindi in tempi ragionevoli, no? La percentuale della popolazione mondiale che vive in estrema povertà, e ridurre drasticamente la mortalità infantile nel terzo mondo. Cioè, questo è un obiettivo di minimo ragionevole, in cui si dice almeno cerchiamo di ridurre il numero di bambini che muore tutti gli anni, no? Vedremo più avanti a che ritmo muoiono i bambini nel mondo, e in Africa in particolare. Quindi questo è il progetto, l'unico, no? L'unica cosa impegnativa in un qualche modo. L'unico momento in cui sono riusciti dall'ONU a sedersi attorno a un tavolo e a produrre un progetto organico è appunto questo progetto. Ecco, nel 2004 gli esperti dell'ONU, rendicontando su questo progetto, hanno però riconosciuto che gli obiettivi che si erano posti quasi certamente non sarebbero stati raggiunti in un futuro prevedibile, no? Che non è un'indicazione molto chiara. Questione complessa, però non si aspetta che ci fanno lo sforzo. Ecco, nel caso dell'Africa subsahariana, però, gli esperti dell'ONU hanno accettato il rischio di indicare una data di massima, precisando che questi obiettivi non saranno raggiunti prima del 22esimo secolo inoltrato. Adesso siamo nel 21esimo secolo, no? E la stessa pessimistica valutazione è stata confermata dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che sono i due enti che, laddove si decidesse di intervenire, sarebbero gli enti preposti a curare questi interventi, no? Ancora più esplicito è stato nell'ottobre del 2004 l'attuale primo ministro inglese Gordon Brown. E qui vorrei che veramente qui memorizzaste questa frase sottolineata. Intervenendo a questa riunione congiunta del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, Gordon Brown ha detto: l'Africa subsahariana raggiungerà l'istruzione elementare universale solo nel 2130. Siamo nel 2007 oggi. La riduzione della povertà del 50%, qui c'è un errore, del 50%, quindi non l'eliminazione della povertà, ma la riduzione della povertà del 50% nel 2150. Ma la cosa più incredibile è che ci vuole ancora più tempo per arrivare alla eliminazione delle morti infantili evitabili. È una frase agghiacciante. Cioè, morte infantilità vuol dire che sono i bambini che muoiono, che potrebbero non morire se non muovessimo un dito. No, però ci dicono, per muovere un dito, no, dobbiamo aspettare circa il 2150. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto una mitigazione della povertà in Africa non è all'ordine del giorno. Vuol dire che la miseria dei popoli del terzo mondo non figura di fatto nell'agenda del mondo globalizzato, perché poiché non si può pretendere prendere sul serio un progetto internazionale di mitigazione della povertà estrema che procrastina al 2165, ripeto, l'eliminazione delle morti infantili evitabili. Ecco, la riprova di tutto questo, ecco, tenete presente questo quadro, quando più avanti vi dirò, faremo un inciso su a che ritmo muoiono i bambini nel mondo. Dico questo perché di solito anche a livello giornalistico si insiste molto sui bambini, se muore un bambino è una cosa grave, no? Ecco. Qui ne muoiono a iosa, però ci vogliono appunto 150 anni per prendere un'iniziativa. Ora, la riprova che le cose rispetto agli anni 70 non solo non sono migliorate, ma sono peggiorate, la si può vedere anche andando a considerare lo squilibrio tra i paesi del nord e del sud del mondo. Uno squilibrio che anziché essere diminuito è aumentato. Qui cito due dati. Il primo dato è un dato, diciamo, che viene citato spesso in letteratura perché è un dato, diciamo, un po' vecchio e quindi un dato su cui tutti sono d'accordo, però è più interessante il secondo, no? Oggi circa 4,8 miliardi di individui abitano in uno dei 122 paesi detti del terzo mondo. Siamo 6 miliardi e mezzo, quasi 5 sono nel terzo mondo. Quindi si tratta dell'85% della popolazione mondiale. Ma il contributo di questi paesi al commercio mondiale non supera il 25%. Se poi ci si limita ai 42 paesi più poveri, questo contributo nel 2004 si attestava allo 0,6% contro l'1,7% del 1970. Quindi questo vuol dire che i paesi più poveri sono diventati più poveri e per converso i paesi più ricchi sono diventati più ricchi. Mentre invece il disegno di personaggi illuminati come Willy Brandt era quello di ridistribuire in un qualche modo la ricchezza, no? Ecco, però il dato più significativo, sconvolgente, che dovreste imparare e imprimerlo veramente nella fronte è questo, perché questa è una cosa che nessuno, penso, possa immaginare. Ecco, il dato impressionante è che oggi i flussi di capitale tra il sud e il nord del mondo sono maggiori dei flussi di capitale tra il nord e il sud del mondo. Cioè, non solo non siamo riusciti a ridistribuire la ricchezza, no? Ma i soldi che noi diamo al sud del mondo sono meno di quelli che il sud del mondo dà a noi, nonostante il sud del mondo sia nella condizione in cui è. Ecco, nel 2003, ad esempio, quindi anni recentissimi, e la stessa cosa vale per il 2004, 2005, 2006, e varrà per il futuro, i paesi industrializzati del nord del mondo hanno erogato ai paesi del terzo mondo contributi economici allo sviluppo per un ammontare complessivo di 54 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, i paesi del terzo mondo, strozzati dal debito, hanno versato nelle banche dei paesi ricchi del nord 436 miliardi di dollari. Allora qui uno dice, una persona ormai dice, scusa, tagliamo i soldi allo sviluppo, no? Smettiamo di dare, non diamo via questi 54 milioni di dollari, compriamo, facciamoci qualsiasi cosa, no? Ecco, però abboniamo ai paesi del sud del mondo il debito, è quello che ci dice, quando si parla di cancellazione del debito, si intende questo. Perché se loro potessero, anziché ricevere 54 miliardi di dollari, potessero evitare di spendere 436, probabilmente l'effetto sarebbe più incisivo, no? Ecco, l'incidenza del debito è tale che nella maggior parte dei paesi del terzo mondo la sproporzione tra le spese in bilancio destinate ai servizi sociali, alla sanità, quel poco di servizi che riescono ad attivare, ecco, e quelle destinate all'estinzione del debito è enorme, cioè in realtà i paesi del terzo mondo spendono il grosso dei pochi soldi che hanno per estinguere il debito, e con quel poco che gli rimane fanno quel poco che riescono a fare. I dati che ho a disposizione sono relativi a un quinquennio abbastanza, diciamo, non molto attuale, tra il 92 e il 97, però i dati sono indicativi. E qui ad esempio vedete il Camerun, in questo quinquennio ha destinato in media ogni anno il 4% del suo budget per i servizi sociali e il 36% per il debito. La Costa d'Avorio è l'11,4 contro il 35, il Kenya è il 12,6 contro il 40. Quindi capite che se venisse cancellato il debito, questi paesi pur poveri potrebbero investire in servizi sociali diciamo un 40-50% delle loro risorse. Ecco, questo è un inciso su cui ritorniamo. Contrariamente a quanto uno possa pensare, il debito non strozza solo l'economia dei paesi più poveri. Il Brasile, ad esempio, che è l'undicesima potenza economica del pianeta, ha un debito pesantissimo che corrisponde al 52% del suo prodotto interno lordo, cioè è il secondo paese più indebitato quasi al mondo. Ecco, la ragione per cui il Brasile è dotato in queste condizioni, come vedremo più avanti, consiste proprio in uno dei pochi aiuti allo sviluppo che sono stati erogati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Per quello che vi dicevo, che il fatto che questi progetti non ci siano è da denunciare, ma quando poi ci sono fanno dei danni paurosi, quindi non so cosa auspicare. E quindi sul caso del Brasile ci ritorneremo, perché è interessante su questa questione. Ora, il punto adesso è questo, cioè com'è possibile tutto questo? Cioè com'è possibile che appunto in questi anni non si sia fatto niente, si sia così incapaci di affrontare questo tipo di problemi? Cioè, quali sono le vere ragioni che trattengono l'Africa e le regioni povere del terzo mondo in quello che qui chiamo l'inferno dei dannati in terra? Ecco, per capirlo bisogna considerare soprattutto tre aspetti. Uno è il ritmo con cui procede l'inurbamento nelle grandi megalopoli del terzo mondo. Il secondo aspetto è la sete di profitti delle grandi società di capitali transcontinentali. Il terzo aspetto è la falsa coscienza dell'Occidente. Allora, adesso io affronterò il primo aspetto, quello che riguarda il fenomeno dell'inurbamento, che è un fenomeno legato a quello della crescita della popolazione, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Farò poi un breve accenno alle società di capitali e poi chiuderemo con appunto un accenno all'aspetto secondo me più interessante, che riguarda proprio la falsa coscienza dell'Occidente. Quindi falsa coscienza vuol dire che si fa proprio finta di voler affrontare questioni, che in realtà gli interessi sotto sono altri e che non ci sia e che non si ha pudore e vergogna di niente. E su questo punto faremo vedere un filmato che quindi io vi invito a restare fino alla fine, perché le immagini che vedrete, almeno personalmente, sono le immagini più sconvolgenti che io abbia mai visto. Allora, il problema dell'inurbamento. L'inurbamento è la concentrazione, ovviamente è un processo naturale, la concentrazione delle popolazioni, della popolazione nelle grandi città. Ed è il modo in cui si pone oggi il problema della crescita della popolazione. Abbiamo visto la volta scorsa che la popolazione è cresciuta nel secolo scorso a un ritmo elevatissimo, tanto da raddoppiare due volte nell'arco dello stesso secolo. E abbiamo visto che invece prima, per raddoppiare, in precedente era raddoppiata altre due volte, ma ci aveva messo tipo 15 secoli per fare un raddoppio. Invece nel Novecento ci sono stati due raddoppi della popolazione, il primo tra il 1900 e il 1950, il secondo fra il 1950 e il 1980, quindi il primo in 50 anni, il secondo in 30 anni, il terzo però, vi ho detto la volta scorsa, che è in corso adesso, però non si chiuderà entro il 2010, quindi non si compirà in meno di 30 anni, il che vuol dire che c'è un rallentamento nella crescita globale della popolazione. Il problema però è che questo aumento va concentrandosi sempre di più sulle città e saranno le grandi megalopoli del terzo mondo a sopportare il grosso della crescita dei prossimi anni. Un dato indicativo è questo: nel 1950 le città con una popolazione superiore al milione di abitanti erano 86, oggi sono 400, nel 2015 saranno almeno 550. Questo vuol dire che il grosso dell'esplosione demografica che si è prodotto dal 1950 a oggi, in pratica i due terzi dell'incremento complessivo di individui, è stato assorbito dalle città. Cioè su tre nuovi individui, due erano individui urbani e uno solo, diciamo, popolava la campagna. Io, tra l'altro, quando si parla di megalopoli, il termine megalopoli è qualcosa di mostruoso rispetto al termine metropoli. Qui il problema non è tanto che si va, appunto, che aumenta il numero delle città che hanno 5, 6, 7, 8 milioni di abitanti. Il problema è che andiamo verso megalopoli che hanno 20, 30 milioni di abitanti. Io adesso avevo preparato una slide appunto per fare capire questo trend, adesso però non ce l'ho qui, quindi. Però il problema, dovete immaginare che il problema dell'inurbamento è qualcosa di assolutamente sconvolgente, che cambia completamente i connotati anche delle aspettative che uno può avere nei confronti di quella che è una città. Attualmente la popolazione urbana della terra, cioè appunto la popolazione che vive in ambiti urbani, nelle grandi città, ammonta a 3,2 miliardi di individui, su un totale di 6 e qualcosa, e cresce a un ritmo di 1 milione di individui alla settimana. Cioè ogni settimana c'è 1 milione di persone che vanno a congestionare delle grandi città, e questo avviene soprattutto nelle città dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina. Ecco, un primo risultato simbolico di questo trend è il fatto che nel 2008, in realtà sarà già avvenuto, però diciamo in base alle cifre ufficiali, nel 2008 per la prima volta nella storia dell'umanità oltre la metà della popolazione mondiale abiterà in aree urbane. Si tratta attualmente, appunto, come dicevamo, di 3,2 miliardi di individui. Un numero che, per darvi l'idea, corrisponde al numero di abitanti che esistevano sulla Terra, in tutta la Terra, nell'anno in cui John Fitzgerald Kennedy venne eletto presidente. Quindi in quegli anni lì, quindi tutta la popolazione della Terra adesso, diciamo, è concentrata nelle grandi città. Ma il ritmo con cui procede l'inurbamento potrebbe portare a sfiorare i 5 miliardi di individui già nel 2030. Se oggi siamo in 6 miliardi e mezzo su tutta la Terra, fra diciamo 20 anni, ecco, ci sarebbero circa 5 miliardi di individui che vivono soltanto nelle grandi città. La popolazione delle campane, infatti, come abbiamo visto, ha raggiunto il suo apice e in futuro comincerà a declinare. È chiaro che si innescheranno poi delle controtendenze, perché poi, cioè, uno, chiaro che uno può concentrare finché vuole, poi però ci sono dei limiti fisici. Ad esempio, Città del Messico comincia a diminuire il suo ritmo di crescita. Sono arrivati quasi 30 milioni, fanno fatica a respirare. A Città del Messico c'è una cappa permanente che intossica la gente, quindi qualcosa poi si innescherà. Il problema è appunto che nessuno può immaginare che cosa si innescherà. L'inurbamento quindi sarà, diciamo, l'aspetto caratteristico dei prossimi decenni, così come l'esplosione demografica è stata la caratteristica del secolo scorso. Ora, in ciò di per sé non vi è nulla di male, anzi, l'inurbamento è, diciamo, è un sinonimo di civilizzazione. Il problema però consiste nel fatto che proprio nel momento in cui l'urbanesimo raggiunge un importante risultato simbolico nel processo di civilizzazione, tanto da diventare l'ambiente di vita prevalente, no? Sulla Terra, ecco, proprio in questo momento la città perde in gran parte quelle caratteristiche cui per abitudine noi tendiamo ad attribuire. Cioè le città in cui avviene questo inurbamento non sono più le città a misura d'uomo cui noi siamo abituati a pensare. Ecco, perché in che tipo di città viva la maggior parte della popolazione del mondo? Ce lo spiega Mike Davis in questo libro, un libro sconvolgente, che si chiama Il pianeta degli Slum, pubblicato anche in Italia. Ecco, qui c'è una foto di uno slum. Questo è lo slum di San Paolo in Brasile, no? Vedete in fondo San Paolo, vedete i grattacieli, e poi vedete questo incredibile conurbamento, di questa crescita metastatica di casini, casupole, baracche, ecco, in cui vive il grosso della popolazione. Ecco, gli slum, appunto, l'ho già anticipato, sono quelle indefinite, degradate, distese di edifici di varia natura, dalle baracche ai caseggiati, che si diffondono dai bordi delle città verso la campagna, ma che non sono né città né campagna e neanche periferia. E sono ovviamente luoghi caratteristici, cioè diciamo che sono l'elemento architettonico più caratteristico del paesaggio urbano del sud del mondo, e si calcola che già oggi negli slum dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina vivano più di 1 miliardo di persone. In questo libro Davis spiega come gli slum siano diversi, possono essere molto diversi. Addirittura c'è uno slum che è cresciuto dentro un campo santo e la gente vive, dorme dentro le tombe, si sono aggiustati i forni, tutto, insomma, per dire, se lo slum parte da quello che c'è, e quindi può partire in tutti i modi, può partire con delle baracche, può partire con dei fabbricati fatiscenti. Questo esempio è lo slum di Bombay. Di solito questi slum sono appunto attraversati da queste condotte, da queste tubature, e vedete che provate voi a immaginare cosa vuol dire appunto vivere, però uno può pensare che siano delle baraccopoli, degli zingari qua vicino a noi, ma queste sono cose che sono estesi chilometri. Qui dentro ci vivono, ripeto, complessivamente 1 miliardo di persone. Ecco, in pratica è in questi conurbamenti che negli ultimi anni si è concentrata la quasi totalità della crescita demografica mondiale, e soprattutto è qui che si concentrerà la crescita dei prossimi decenni. Ecco, più che i dati assoluti, cioè più che parlare del miliardo che vivono oggi negli slum, ecco, quello che preoccupa sono i ritmi di crescita di questi conurbamenti. Tanto per dare un'idea, la Londra della rivoluzione industriale, la Londra del 1910, era 7 volte più grande della Londra inizio 800. Quindi in 100 anni, attraversando quell'evento sconvolgente che fu la rivoluzione industriale, Londra appunto si ingrandì, ma si ingrandì di 7 volte. Invece Kinshasa, ad esempio, Lagos, Nigeria, queste città in 50 anni sono cresciute di 40 volte. Quindi dovete pensare anche che cosa questo significa in termini di infrastrutture, in termini anche laddove diciamo non ci fosse la miseria, se uno si ponesse il problema, anche avendo le risorse, di fare gli interventi, ecco, provate a pensare a che tipo di problemi si aprirebbero. Ora naturalmente tutto è relativo, nel senso perché per quanto possa diciamo sorprendere una crescita, cioè una città che in 50 anni aumenta di 40 volte, ecco, però ad esempio quello che succede in Cina è di gran lunga ancora più stupefacente. Pensate che negli anni 80 in Cina il numero degli abitanti urbani è cresciuto di tanto quanto è cresciuto in Europa in tutto il corso del secolo scorso, in tutto, quindi durante il Novecento in Europa c'è stato un incremento di abitanti inferiore a quello che c'è stato in Cina nei soli anni Ottanta. Il ritmo con cui procede il rinnovamento in Cina non ha paragoni nella storia dell'uomo. Il problema però è che, diversamente da quanto accade in Cina, in cui vi è un vero e proprio boom economico, succede un po' quello che è successo anche in Europa, nascono le grandi fabbriche, le grandi imprese, quindi la gente abbandona le campagne per andare in città a provare a lavorare. Però invece in paesi come l'Angola, il Chad, il Madagascar, il Niger, il Mozambico, la Sierra Leone, cioè nei paesi africani, quando la popolazione che abbandona le campagne arriva in città, non solo non trova lavoro, ma non trova neanche una casa, non trova niente, fatica a trovare l'acqua e finisce a vivere in questi slum. Ecco, così nei dintorni delle grandi metropoli del terzo mondo si accalcano i dannati della terra. E le città del futuro, scrive Mike Davis, lungi dall'essere fatte di vetro e acciaio, secondo le previsioni di generazioni di urbanisti, saranno in gran parte costruite di mattoni grezzi, paglia, plastica riciclata, blocchi di cemento e legname di recupero. E aggiunge, al posto delle città di luce, che si slanciano verso il cielo, gran parte del mondo urbano del XXI secolo vivrà nello squallore circondato di escrementi, inquinamento e sfacelo. Ritorniamo all'immagine prima, vedete qua, quindi diciamo che qui coabitano queste due prospettive, sullo sfondo c'è la città degli urbanisti, che appunto che guarda verso l'alto, e tutto attorno invece questa specie di infestazione che sprofonda invece nella melma, nell'inquinamento, negli acquitrini, nelle intossicazioni. Un'altra immagine è questa, vedete in che condizioni appunto la gente vive, e provate a immaginare che cosa possa significare un sovraffollamento, no, di un sito di questo tipo. Dice ancora Davis, il miliardo di cittadini che abitano gli slum postmoderni guarderà molto probabilmente con invidia le rovine delle solite case di fango erette all'alba della vita urbana 8.000 anni fa. Questo è come chiude appunto questa sua analisi di questi luoghi. Ecco, queste parole però già, ripeto, ci possono dare solo una vaga idea di quello che sta succedendo, perché per quanto queste immagini appunto possono essere sconvolgenti, però ciò che sconvolge sono i flussi migratori, sono quell'oceano umano che si sta muovendo per andare a concentrarsi qui, in questi posti maledetti. Ogni settimana infatti 1 milione di persone si trasferisce dalle campagne alle città africane e asiatiche, quindi è proprio un oceano in piena. Le stime dicono che tra il 2000 e il 2030, quindi diciamo, ripeto, non fra 150 anni, fra 20 anni, la popolazione urbana dell'Asia raddoppierà, salendo a 2,6 miliardi di persone. Quella dell'Africa passerà da 294 a 732 milioni e quella dell'America Latina da 394 a 609. Quindi l'Africa farà qualcosa di più che raddoppiare, l'America Latina quasi raddoppierà e l'Asia raddoppierà. Noi qui in Europa resteremo grosso modo stabili, per dire che noi restiamo comunque un nido felice. Ecco, si aggiunga a questo quadro che già oggi le Nazioni Unite calcolano, ad esempio, che la popolazione urbana dell'Etiopia viva nell'ISLU per quasi il 99%. Il 99% vuol dire che su 100 persone 99 vivono in ISLU, quindi non è che ci sono i grattacieli là. Se chi non vive in un slum avrà una casetta o sarà qualche palazzo, ma il grosso sarà il panorama. Provate a immaginare voi appunto una città. E lo stesso vale per il Chad. A Bombay, tanto per fare un altro esempio, su 19 milioni di abitanti, quindi capite che qua già siamo già, questa è una megalopoli, sono già 19 milioni di abitanti. Su 19 milioni, 12 milioni vivono in baracche o palazzi abusivi. Ecco, e qui si chiude questo primo step, no? Quindi capite che una delle ragioni per cui la mitigazione della povertà nei paesi in via di sviluppo non è nell'agenda internazionale è questa. Cioè, per mettere mano a un problema di questo tipo bisogna impegnarsi sul serio e si rischia di lasciarci in anima, no? E quindi molto meglio non pensarci, e quando proprio ci si deve pensare, perché bisogna andare a fare interventi davanti a platee importanti, appunto fare dichiarazioni come quella di Gordon Brown, che io trovo aberranti, perché veramente se devi dire una roba del genere, metto che non la dici, vedremo, faremo, non so, ma fare questi discorsi qua è proprio una cosa demenziale, in cui sembra proprio in cui il politico, che siccome che in quanto politico deve produrre le soluzioni, c'è la soluzione che gli hanno forniti, a dei tempi del genere, lui semplicemente riferisce i tempi che gli esperti gli hanno girato. Dicevo che oltre a questo aspetto, che diciamo renderebbe difficile affrontare il problema anche se uno volesse farlo sul serio, c'è poi sullo sfondo la sete di profitti delle grandi società capitalistiche transcontinentali, le cosiddette corporation, perché la cosa che più è cambiata rispetto ai tempi di Willy Brandt è il fatto che nel frattempo è sostanzialmente mutato il quadro dei rapporti internazionali. Ecco, se infatti negli anni 70 il quadro dei rapporti internazionali era caratterizzato dagli stati nazionali, Questo quadro oggi è caratterizzato dal peso sempre crescente di queste società capitalistiche transcontinentali. E questo ha delle conseguenze. Non a caso io prima parlavo, appunto, vi dicevo che Willy Brandt era stato a lungo cancelliere tedesco, parlavo di capi carismatici di Stato che appunto nelle dialettiche con altri capi appunto giocavano a essere a chi era meglio, chi era. Diciamo che gli statisti, per quanto poi anche nella politica, no, ci sia dell'ipocrisia, ecco, però comunque c'è intrinsecamente una componente solidarista, una componente di responsabilità. Cioè, l'obiettivo principale di uno statista, anche se ultimamente anche gli statisti hanno sempre presente il profitto, ecco, però diciamo che nel profilo di uno statista c'è sempre comunque la componente umanista, il dover rendere conto in un qualche modo all'opinione pubblica, il dover appunto produrre soluzioni. La politica è l'arte di produrre soluzioni. Ecco, questi obiettivi invece esulano del tutto dalle corporation. Le corporation possono avere tantissimi interessi, ma non hanno assolutamente questo tipo di prospettiva. E quindi un mondo, non dico pesantemente condizionato dalle corporation, ma un mondo in un qualche modo fortemente guidato, gestito, eterogestito dalle corporation, perché le corporation poi si traducono in lobby di pressione, è un mondo che ben difficilmente riesce a fronteggiare sfide del tipo di quelle che occorrerebbe fronteggiare se uno volesse davvero cercare di appunto di ridistribuire le risorse. Perché poi, l'abbiamo detto l'altra volta, considerate che questa, la parte ricca del mondo è anche quella che consuma l'80% delle risorse della Terra e produce il grosso dell'inquinamento. Un'analisi della natura delle corporation naturalmente esula dai nostri obiettivi, anche una cosa che a me personalmente interessa poco. Possiamo immaginare noi quali sono queste, quali sono i principi che informano queste attività. Ecco, un'idea ve la può aver dato i film che avete visto, perché chi li avesse visti, SICO o Fast Food Nation. In SICO, ad esempio, tutte queste cause, questi contenziosi che le assicurazioni sanitarie intentano tutte le volte che qualcuno ha bisogno di loro perché si ammala, e queste impugnano qualsiasi cosa pur di non pagare, mentre invece dovrebbe essere appunto la sanità pubblica avrà tutti i limiti del mondo, però in un qualche modo un ministro della salute è un ministro che ha come obiettivo la salute dei cittadini, poi farà dei disastri, ecco, però invece qua l'obiettivo un'assicurazione sanitaria in America è quella di pagare il meno possibile premi. Lo stesso discorso in Fast Food Nation, no? Questo sfruttamento dei latinos, questo, no? D'altra parte i latinos attraversando il confine guadagnano in un giorno quello che in Messico guadagnano in un mese, e quindi voi capite che il ricatto è fortissimo. E lo stesso discorso vale per le ragioni per cui appunto queste corporation sono trasferite, no? Nei paesi in via di sviluppo, sfruttano il lavoro addirittura anche minorile, no? Michael Moore aveva denunciato la Nike perché appunto utilizzava i bambini per produrre le sue scarpe. Sarebbe interessante anche richiamare l'analisi che di queste curiose entità, queste loro entità giuridiche, ha fatto il film The Corporation. In questo film, che un film non è un granché, è molto diciamo è pesante, complicato, però viene analizzata la storia delle corporation e in un qualche modo viene spiegato che le corporation non sono state sempre un problema, sono diventate un problema quando in un qualche modo gli è stato riconosciuto lo status di entità giuridica. Quindi le corporation negli Stati Uniti vengono considerate come delle persone fisiche e in quanto persone fisiche hanno dei diritti. Allora questi qua, banca dei collaboratori, hanno detto bene, se sono delle persone fisiche, allora proviamo a fare un profilo psicologico di questi individui e hanno applicato alle corporation quei profili psicologici che di solito appunto vengono applicati agli esseri umani. Gli hanno fatto uno studio psicologico e alla fine hanno fatto una diagnosi e il soggetto corporation è risultato, se considerato appunto come un soggetto umano, è risultato irrimediabilmente malato e il suo profilo tipo sarebbe questo: è egocentrico, insensibile e spesso disonesto, infrange regole giuridiche e umane e in più non è capace di provare sensi di colpa né tantomeno altruismo o compassione. Quindi voi capite che se anche il più scalcagnato dei capi di Stato avesse soltanto una di queste caratteristiche non farebbe più capo di Stato, o comunque non riuscirebbe più a farsi appunto a ottenere consenso. Nel caso invece delle grandi società di capitale, quello che conta, i criteri che contano sono altri, quindi non c'è problema se anche il loro profilo è di questo tipo. Ecco, entrando più nella sostanza, un dato interessante che vi fa capire quanto sia forte la presenza appunto di queste società di capitali nell'economia mondiale è questo, cioè le 500 società di capitale transcontinentali più potenti nel mondo nel 2004 controllavano il 52% del prodotto mondiale lordo, cioè più della metà della ricchezza prodotta in un anno dall'intero pianeta, no? Ci sono 50 soggetti che psicologicamente possono essere definiti, come ho detto prima, che controllano il 50% della ricchezza prodotta in un anno nell'intero pianeta. Ecco, prima di passare appunto all'ultima parte, in cui vi farò due esempi per far capire quali sono comunque invece le complicità dei grandi enti come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, ma anche diciamo appunto della falsa coscienza dei cittadini dell'Occidente, volevo appunto fare un attimo con due slide, mettere assieme alcune cifre che ho chiamato le cifre della vergogna, in cui confronto appunto il ritmo con cui muoiono i bambini nel mondo con il ritmo con cui fanno soldi le corporation. Allora, pensate che 13 milioni di bambini perdono la vista ogni anno per carenza di vitamina A, no? Questa è una roba incredibile. Io ho conosciuto un medico che adesso è morto, un odontotecnico tecnico, che è andato in Africa una volta, quando ha saputo questa cosa, lui per 30 anni non si è più dato pace, no? Lui almeno 2-3 volte all'anno partiva, andava in Africa, e alla fine ha costruito un enorme ritrovo per questi ragazzi, ha fatto vedere le foto, no? Questo ritrovo pieno di fiori, in Africa, i fiori, no? Bellissimo, e lui piangeva mentre lo diceva, perché diceva che questi ragazzi non potranno mai vederli, no? Questa è una piaga che si risolverebbe con, voglio dire, no? Quelli che non muoiono almeno che non perdano la vista, no? E oltre 10 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per denutrizione. Il ritmo con cui muore un bambino nel mondo è di 1 ogni 5 secondi. Qui c'è un po' di controversia, c'è chi sostiene che ne muore 1 ogni 7 secondi, però è un ritmo incessante. Poi oltre 1,5 miliardi di individui non ha accesso all'acqua potabile, oltre 1,5 miliardi di individui vive con meno di $0.50 al giorno, quella che viene chiamata la povertà estrema. Ci sono 1,5 milioni di individui che dipendono per alimentarsi dalla legna da ardere. Questo vuol dire che per poter cuocersi da mangiare non hanno altro che legna, e questa è una delle principali cause del disboscamento e della desertificazione delle regioni povere. Uno degli esperti che stiamo cercando di contattare per fare venire qua, Fiorenzuola ad esempio, ed è l'unico che io ho sentito fare questo discorso, lamenta il fatto che per esempio non siamo neanche stati capaci noi di girare all'Africa dei forni solari, perché se almeno gli avessimo dato dei forni solari, loro potrebbero usare il forno solare per scaldare l'acqua senza dover disboscare. Cioè, per dire, la vitamina A, i forni solari sono interventi che potrebbero sostanzialmente cambiare le cose per almeno qualche milione di persone, decine o centinaia di milioni di persone, senza costare così tanto, no, all'Occidente. Invece gli mandiamo là i farmaci scaduti, li usiamo come cavie per sperimentare nuovi farmaci e così via. Ecco, vi dicevo, contrapponiamo al ritmo con cui muoiono i bambini il ritmo con cui fanno soldi le corporation. Ecco, le 374 più grandi società di capitale detengono oggi nel loro complesso riserve per 555 miliardi, cioè questi sono soldi che è come se fossero murati in cantina, cioè questi soldi qua non li useranno mai, no? Le loro attività le fanno non con le riserve sono proprio, rimangono lì come una forma di garanzia, no? Cioè, poi questi qui, che ormai se fosse una persona che ha questi soldi come riserva, vuol dire che ha 500 case, 36 macchine, 45 camion, 38 pulmini, ha tutte le case di testa, capito? Questi soldi qui non vengono mai usati, rimangono lì. Ma la cosa incredibile è il ritmo appunto con cui fanno soldi. Cioè, dal 99 a oggi questa somma è raddoppiata, no? Ed è aumentata, ad esempio, dell'11% dal 2003, no? Quindi dal 2003 a oggi, questa società qua, oltre a produrre tutti gli utili con cui che si sono divisi i vari amministratori, oltre a produrre l'attività, pagare gli operai, fare tutto quello che devono fare, appunto, hanno aggiunto a questo fondo di riserva, inutilizzabile, appunto, è... A me viene in mente che il capo della Sony, appunto, adesso non so se l'ha fatto, ma il capo della Sony ha una collezione di quadri straordinaria con dentro dei Van Gogh, cose di questo tipo, e lui come disposizione testamentaria ha detto di farsi seppellire con uno di questi, che non mi ricordo qual è. Ecco, questo quadro seppellito là ha un valore nominale enorme, però fa mondo come fa mondo questa cifra qua. Se invece uno il quadro tira fuori, lo vende e compra dei forni solari, cambia la vita. Se poi questi qua, anziché fare della beneficenza come fa Bill Gates, no? Appunto, si prendessero a cuore queste questioni, cambiano il mondo. Le riserve della sola Microsoft, pensate che Bill Gates è il capo della Microsoft, e penso quest'anno, l'anno prossimo, andrà in pensione per occuparsi di beneficenza. Questo è un altro modo in cui si declina la falsa coscienza dell'Occidente. La Microsoft ha un fondo, una riserva di $60 miliardi. Pensate, tutte assieme ne hanno 555, solo la Microsoft ne ha 60, e dal 2004 aumenta le riserve di $1 milione al mese, no? Ecco, Tutto questo, io credo che le cose che ho detto finora vi dovrebbero dare, avervi dato un'idea un po' del problema. Ecco, però se c'è un esempio che può veramente farci capire la mostruosità di questo marchingegno, è appunto questo caso del Lago Vittoria. Quindi adesso entriamo nella fase finale, in cui vi farò due esempi, appunto, in cui in un qualche modo viene fuori quali sono i meccanismi perversi che producono questo massacro di individui. Questo è una scatola di filetti che si trovano in vendita non in tutti i supermercati. Io questo qua l'ho trovato in un supermercato CRAI, l'ho scansionato e ve lo faccio vedere, no? E c'è scritto sopra filetti di persico africano. Io sarei quello di sapere se l'idea l'ha avuta proprio un esperto di marketing, secondo me questo è un messaggio pubblicitario proprio, perché la provenienza del filetto è scritta dietro, no? Dietro c'è scritto filetto pescato nel Lago Vittoria, però ci hanno messo davanti in grande filetto di persico africano. Così secondo loro uno si mette la mano sul cuore e compra filetto africano, perché così aiuta l'Africa, no? Questo è già un modo in cui, se fosse così, per me si configura reato, e questo qui dovrebbe essere radiato dall'albo dei marchettari, quelli che fanno il marketing. Allora, il Lago Vittoria si trova in Africa, in Tanzania, ed è il più grande lago tropicale del mondo. Tutti i giorni 8 milioni di persone in Europa, nel Nord America, mangiano filetti di persico pescati in questo lago. 8 milioni di persone tutti i giorni, quindi pensate che business, è un business colossale. Com'è allora che sulle rive del lago la gente muore di fame? Muore di fame, se uno va sul Lago Vittoria trova delle baracche, trova delle giovani ragazze che muoiono di AIDS, che si prostituiscono, in genere con dei piloti, vecchi piloti, con dei piloti russi che guidano dei grossi cargo, cioè degli aerei enormi, tipo i B-52, no? Aerei che si usavano durante la guerra, e loro lì nell'aeroporto vicino al lago atterrano e partono continuamente. Com'è che non mangiano filetto? Cioè, nessun africano sul Lago Vittoria mangia il filetto pescato nel Lago Vittoria. E poi, come c'è finito il persico del Nilo? Il persico del Nilo, perché la specie di persico che c'è nel Lago Vittoria si chiama persico del Nilo, e negli anni 70, quando Goldsmith, che è un famoso etologo, iniziò a classificare la fauna ittica di quel lago lì, non c'era. Questo studioso fece appunto una lunga rimase un mese o due, no, su questo lago, e raccoglieva questi pesci che si chiamano fru, una cosa così, erano pesci piccoli, poco commestibili, no? I laghi tropicali sono degli ecosistemi complessi, per cui per esempio sono interessanti da studiare, perché si formano delle nicchie, degli anfratti, in cui per esempio ci sono delle specie di pesce che esistono soltanto in certe nicchie, in certi anfratti. E quindi lui fece questo lungo studio, poi dopo e tornò sul lago 10 anni dopo, e gli unici pesciolini che riusciva a trovare, li trovava perché pescavano dei persici, e poi li apriva la pancia e dentro trovavano i pesciolini, perché il persico del Nilo è un vorace predatore. Sono pesci invece molto ben commestibili, molto molto grandi anche. Allora, com'è sta storia? Ecco, il caso del Lago Vittoria è stato dedicato da primo libro scritto appunto da Goldsmith, e poi un film sconvolgente, appunto, diretto da Hubert Sauter, che è un documentarista belga. Allora, quindi ci sono due, sono questi due, le, diciamo, il libro e il film denunciano due aspetti fra loro scorrelati, che però messi assieme appunto ci danno un'idea di che cosa vuol dire la globalizzazione. Allora, il Persico del Nilo è finito nel lago Vittorio perché qualcuno maldestramente ce l'ha messo. Diciamo che negli anni 70 a qualcuno è venuto l'idea appunto di provare a introdurre in qualche laghetto africano qualche pesce non autoctono, appunto anche per ragioni appunto alimentari, no? In genere queste operazioni non producevano delle vere e proprie destabilizzazioni dell'ecosistema. Quando però si sparse la voce che appunto erano stati introdotti qualche esemplare di persico del Nilo nel lago Vittoria, un famoso studioso lanciò un grido d'allarme ovviamente inascoltato, in cui diceva attenzione perché qua la questione è delicata. Però come al solito l'atteggiamento prevalente era quello che ad esempio si aveva negli anni 50 nei confronti della CO2, no? In generale si pensava negli anni 50 che la Terra è talmente grande che se anche l'uomo inquina molto, non riuscirà mai, no, a modificare equilibri di un sistema così ampio, così grande. Allo stesso modo qui si pensava che se anche io butto, figurate, se io butto un pesce qua dentro, se ne farà 2, 3, 5, no? Io poi quando pesco, ne pesco un po', mangio io, però il lago non lo va a toccare. Invece questi persici nel giro di 10 anni si sono riprodotti e hanno praticamente fatto piazza pulita di tutta la fauna ittica di questo lago, ci sono rimasti solo loro. Quindi è un caso esemplare di radicale destabilizzazione di un ecosistema, di distruzione di quella che si chiama la diversità genetica, che è molto importante perché rappresenta un serbatoio a cui la vita attinge per mantenersi. Voi sapete che la vita si è costruita attraverso l'evoluzione, attraverso un continuo processo, diciamo, di miglioramento, ha però subito, dovuto passare attraverso anche dei momenti, delle fasi di distruzione, no? Ci sono delle specie che possono essere colpite da dei parassiti, da delle malattie, oppure si può modificare il clima, ci sono delle specie che a una certa temperatura, anche il loro habitat per loro è vitale, se cambia la temperatura, se cambia il pH, se cambia qualche coordinata nel loro habitat, l'habitat diventa per loro inospitale o addirittura non più vivibile. Quindi il fatto che esistano per ogni specie tante varianti è funzionale alla sussistenza della specie. Per questo gli esperti mettono in guardia sulla riduzione della diversità genetica. Questo è un problema grosso di cui parleremo eventualmente più avanti, quando parleremo anche degli organismi geneticamente modificati. Ad esempio oggi nel mondo mi pare che quasi il 95% della popolazione dipende da soli tre tipi di graminacee, e questo è un problema, perché se arrivasse un attacco parassitario specifico su una di queste, vorrebbe dire che ci sarebbe intere popolazioni che resterebbero senza derrate alimentari. Quindi in questo senso è un caso esemplare di ciò che non va assolutamente fatto, no? Fare un'operazione di questo tipo. E il fatto che chi l'ha fatta pensava che non si potesse arrivare a tal punto non giustifica assolutamente il fatto. E di nuovo un atteggiamento di quello che come citavo la volta scorsa, Barry Conner parlava dell'atteggiamento da apprendista stregone, no? Uno fa un esperimento senza sapere quali sono le conseguenze di quello che va a fare. Quindi questo è, tra l'altro, il libro, se uno legge il libro, adesso io voglio chiudere, quindi non mi sto, però sono interessanti, sono dei passi anche appunto commoventi in cui questo etologo appunto lamenta il fatto che adesso negli scantinati di non so quale università ci sono appunto centinaia e centinaia, migliaia di campioni di questi pesciolini che qualcuno, dice, dovrà pure prima o poi schedare, eppure sono campioni di specie che si sono estinte. E in questo non c'è niente di strano, perché tutte le specie si estinguono, solo che le specie si estinguono nel corso di centinaia e migliaia di anni. Invece lui è stato testimone dell'estinzione di una specie nell'arco di, diciamo, di pochi anni, 10 anni, 20 anni. E questo è il primo aspetto. Poi c'è l'altro aspetto che ci riguarda più da vicino. E questo Hubert Sauper, che ripeto è un regista, è un documentarista belga, si trovava intorno nelle zone lì nel lago Vittorio, perché stava girando un documentario sulla guerra in Congo. La guerra civile in Congo è una guerra civile endemica che va avanti da decine di anni e ha prodotto una carneficina immane, penso che siano morte, sulla cifra non mi ricordo, comunque è una delle più grosse carneficine degli ultimi anni, sul quale ad esempio l'ONU non interviene perché non ha le caratteristiche del genocidio, e quindi se ci fosse il genocidio l'ONU si muoverebbe, essendo invece semplicemente una guerra civile, così in realtà non si fa niente. Allora lui, mentre stava appunto lavorando su questo documentario, si è trovato per caso in questo aeroporto che c'è sul lago Vittoria ed è stato colpito perché ha visto atterrare un aereo carico di piselli, no? Che erano gli aiuti alimentari che inviava l'ONU per un campo profughi che era lì vicino al lago, no? E poi ha visto contemporaneamente decollare un aereo carico di filetto che andava verso l'Europa. Quindi ovviamente c'era l'emergenza umanitaria, di tanto in tanto atterrava qualche aereo carico di piselli, e invece costantemente a ritmo appunto da metronomo decollavano gli aerei carichi di filetto che dovevano foraggiare i supermercati europei e americani. Allora lui è stato colpito da questa cosa. E poi l'ha colpito un'altra cosa, no? Si è chiesto, ma perché questi aerei che appunto decollano continuamente e vanno verso l'Europa e l'America, quando non ci sono emergenze umanitarie, dice, perché tornano vuoti? Non è stupido, no? Cioè, visto che continuamente abbiamo un flusso di aerei che torna dall'Occidente verso la Tanzania, perché non utilizzarle? Allora ha cominciato a indagare e ha scoperto che questi aerei in realtà non volavano vuoti, volavano carichi di armi. Quindi negli stessi aerei arrivavano le armi con cui l'Occidente foraggiava le guerre civili in Congo. Partivano i filetti di cui l'Occidente si sfamava, e poi dopo di tanto in tanto arrivavano i piselli con cui l'Occidente si metteva in pace la coscienza.
Il contorno dei filetti.
Ecco. Sauter per fare questo film ha rischiato varie volte, è stato varie volte arrestato, ha dovuto spacciarsi di volta in volta come lavorante, come pilota, ecco. Ma la cosa più sconvolgente, e qui veniamo al filmato che adesso vedremo, quindi se voi preparate un attimo la cosa più sconvolgente, vi dicevo prima, è che gli abitanti del lago Vittoria, di questi filetti, non ne vedono uno. Perché il filetto viene appunto, loro lavorano, vengono sfruttati per produrre questi filetti da mandare verso l'Europa. Quindi il pesce viene spolpato, la polpa bianca viene convogliata sugli aerei e mandata in Europa, e i tanzaniani si sfamano con quello che rimane, cioè con la testa del pesce e con la resta. Nelle immagini che vedrete, vedete una specie di cimitero pauroso in cui questi pesci vengono accatastati. Ecco, questo che può sembrare un cimitero, in realtà è una specie di supermercato per i poveri, in cui vengono appunto accantonati questa miseria di quello che rimane di questi pesci, che poi attraverso un trattamento fatto con dei gas di ammoniaca vengono sterilizzati e vengono appunto consumati. Quindi l'Occidente si mangia la polpa e i poveracci che vivono attorno al lago devono mangiarsi quello che adesso vedrete. Vai, vai. Il camion,
adesso invece lui lo segue.
Perché questo è per consumo umano. Che cosa hai detto? Porta le carcasse di pesce.
Lo sai? Niente, no. Non l'ho attesa?
No. Questi sono i prodotti che vanno in Europa via aerea. Se parli degli altri uomini comuni, come quelli della città qui, non mangiano pesce perché è troppo caro. Dopo un processo come questo diventa caro. Anche al mercato. Il prezzo che raggiunge è molto elevato. Quindi chi può permettersene? È principalmente un pesce commerciale.
Noi abbiamo letto sul giornale di ieri che in Tanzania c'è la carestia.
Si legge male, dice che alcuni milioni di tanzaniani si nutrono degli scarti del pesce.
cosa tre.
Allora sa kai la due le la mio è passata perché non posso.
Il problema è che sono sola, mio marito era malato. Ora se ne è andato a cercare il suo, quello di sdruppi un po' di caso.
Parla tu, mamma, mi dico. Ah, la caro, quando ti vieni? Dai, ma la caro. E la fai te, Nini?
Il mio uomo è andato via, non è quello che fa.
Prima di questo lavoro era una normale contadina.
Ma io c'avevo la mamma, qui è tenere in vera. Ora
sto meglio.
Mamma?
This is why I'm telling you, whenever
la mia vita va bene. Ho un lavoro.
Mamma, non è detto qua. Ma è detto qua, non è detto qua, non è detto
qua. Devo smettere di parlare.
Cosa?
Qualcuno non vuole.
Chi le vieta di parlare? Il suo capo, dov'è? Non lo so.
Dovrei andare in ospedale per un intervento.
Vuoi spiegare la tua situazione sulla
mano? Il guaio più grande è il gas dell'ammonia.
Quando si inizia a fare questo lavoro, lo stomaco fa male. E quando piove è ancora peggio. Può perfino causare diarrea. Il gas è molto aggressivo e può attaccare gli occhi.
Ecco, vedete qui, detto, dove vengono cucinati, vengono sterilizzati con l'ammoniaca e poi dopo fanno la frittura di reste con testa.
Questo costa circa $100. La testa viene tolta, viene aperta. Dopo averla pulita, la frittura poi viene venduta a clienti della zona. Ovunque intorno al lago, fino al centro della regione, vedete queste teste di pesce fritte. Il filetto viene esportato in Europa e in Giappone. Questa è stata per noi una visita
importante. Sì,
sono il capo della delegazione della Commissione Europea di Dar es Salaam. Sono venuto in...
So Forse avete sentito quando all'inizio della clip, quando appunto intervistano la persona che lavora nell'industria, la regista gli chiede: ma lo sapete, sono una carestia in Tanzania, no? Vuol dire, con tutto il filetto che avete, e lui gli risponde: no, questo costa troppo, dopo tutta la lavorazione che facciamo, questo è per il mercato europeo. E quando chiede a quella signora lì che lavora lì dentro, gli chiede che dice: io facevo la contadina prima, dice: ma è contenta? Sì, dice: io sono contenta, sto meglio adesso di prima. E lavora dentro a... cioè questa è un'altra forma di violenza che l'Occidente fa su queste persone, cioè queste persone devono oltretutto convincersi anche che quello comunque è meglio per loro. E quindi devono trovare ragionevole il fatto che mentre loro vanno a casa e mangiano le reste, appunto, sia giusto che il resto, il buono, sia riservato per l'esportazione. Quindi la morale è, appunto, che cosa si nasconde dietro una normale scatola di piatti bianchi? Io credo che, appunto, mi auguro che chi ha scelto questo slogan pubblicitario, ha messo appunto che sia uno slogan, appunto, spero che non sia conoscenza di cosa c'è dietro, perché altrimenti sarebbe, appunto, diciamo che un marchio ingannevole, perlomeno. Ci hanno anche scritto già separati, non so se dovevano fare. Il resto rimane là perché lo mangiano tutti. Dicevo, andiamo all'ultimo aspetto, che questo, diciamo, che è apparentemente meno tragico, ma è ancora più devastante, no? Il caso della foresta amazzonica. Prima ho accennato al fatto che il Brasile, pur essendo appunto una delle potenze economiche del pianeta, ha un debito estero enorme. Quindi è interessante chiedersi come si sia generato questo debito così grande, e i responsabili di questo debito sono proprio quei due enti che teoricamente dovrebbero essere preposti agli interventi umanitari, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. È chiaro che io dico del più scientifico, no? Se ci fosse qua qualche esperto, direbbe che non si può dire una cosa così, che bisogna vedere, eccetera, eccetera, però di fatto le cose funzionano così. Allora, il Brasile ha un capitale che nessun altro Stato al mondo ha, che è la foresta amazzonica. E questa è la sola ragione per cui, nonostante il debito che c'è, rimane comunque, appunto, una potenza economica. Nell'immensa foresta amazzonica c'è di tutto, e dalla foresta si può trarre di tutto, a patto però di distruggerla. Gli indios della foresta ci hanno vissuto per tantissimo tempo senza distruggerla, perché avevano sviluppato un sistema di sussistenza che fosse compatibile con la foresta. Gli indios praticavano quello che si chiamava una coltivazione maggese, no? Quindi loro disboscavano una regione della foresta e la coltivavano, piantavano alberi da frutto, raccoglievano i raccolti per qualche anno, poi dopo qualche anno, anche quando ancora i raccolti erano buoni, quando ancora sulle piante c'erano i frutti, loro abbandonavano il villaggio, si spostavano in un'altra regione, disboscavano un altro lotto e riavviavano le coltivazioni. E per i primi mesi ritornavano anche al villaggio originale per, appunto, raccogliere i frutti che ancora c'erano. E poi lasciavano
che la foresta riprendesse il sopravvento. Questo perché gli indios conoscevano le caratteristiche della foresta amazzonica. Oltre a questo, che voi capite più avanti perché ve l'ho detto, le ragioni che suggerirebbero uno sfruttamento limitato e razionale della foresta amazzonica sono infinite. Intanto perché è il polmone verde del pianeta, cioè le piante che ci sono nella foresta amazzonica ci sono solo lì, sono piante che hanno una capacità di riciclare ossigeno, di assorbire anidride carbonica che c'è solo lì. E poi, tornando al discorso appunto della diversità genetica, la foresta amazzonica è il più grande serbatoio del pianeta di diversità genetica. Ogni specie in questa foresta ha delle varianti infinite, ci sono 30.000 tipi di ogni cosa. E questo, ripeto, è qualcosa di importantissimo o perlomeno lo è stato in passato. Noi siamo frutto di questa diversità. Ci deve essere una ragione forte per cui appunto la natura, anziché produrre individui tutti uguali con lo scartino, produce sempre invece, genera continuamente individui che sembrano simili, che si differenziano per qualche cosa. E poi la foresta amazzonica gioca un ruolo importantissimo anche nel determinare il clima globale e nel riciclare l'acqua. Sulla foresta amazzonica piove moltissimo, ma la gran parte dell'acqua che piove non arriva neanche a terra, evapora e viene riciclata, quindi c'è un ciclo continuo importantissimo. Ecco, nonostante appunto questo, nonostante poi io adesso sorvolo, ma ci sarebbe appunto sicuro, potremmo fare una serata solo sulla foresta amazzonica e raccontarvi appunto, spiegare bene queste cose appunto che ho accennato e raccontarne anche molte altre. Ecco, però il punto è che sebbene ci siano appunto molte indicazioni che dovrebbero suggerire all'uomo di trattarla con i guanti, invece a distruggere in maniera intensiva hanno cominciato già negli anni 70 il primo intervento pesante fatto a carico della foresta amazzonica, che ha anche aperto la strada appunto a tutti gli anni, è stata la costruzione della superstrada transamazzonica, che è stata fatta appunto, è stata finanziata dalla Banca Mondiale ed è stata presentata con una riforma agraria, no? C'era molta gente che all'epoca in Brasile era guidato da una giunta militare. E l'epoca in cui è diventato famoso ad esempio anche Sebastiano Salgado, che è un fotografo di cui noi ospiteremo una mostra qui a Firenzuola molto bella, che inaugureremo il 9 gennaio, che sarà appunto l'appuntamento, il prossimo appuntamento di questa iniziativa. Ecco, Salgado è diventato famoso con una serie di fotografie della Serra Pelada, che era appunto in Amazzonia, era la più grande miniera d'oro a cielo aperto del mondo, e faremo vedere noi quando inaugurerò la mostra di Salgado queste immagini, cioè immagini sconvolgenti appunto di questa, veramente un formicaio umano, migliaia di persone che si accalcavano in questa miniera a cielo aperto per scavare uno di fianco all'altro appunto quel poco d'oro che potevano trovare. Questo per dire che la situazione in Brasile era una situazione di questo tipo. Allora l'idea di fare appunto, di aprire un varco nella foresta, di fare una superstrada, di disboscare lungo la superstrada e di dare terreni da coltivare a questa povera gente, è un'idea che appunto venne sostenuta dalla Banca Mondiale ed è un'idea che è stata messa in atto. Se non che per disboscare non ci si è preso il tempo di tagliare le piante, no? Ma si è appiccato incendi alla foresta. Sono visti gli incendi più grandi che sono mai visti sulla terra. Addirittura per appiccare il fuoco, per fare ancora prima, hanno usato le bombe al napalm, quelle che usavano in Vietnam, no? Passavano gli aerei, sganciavano le bombe e incendiavano la foresta. E però non hanno avuto neanche la cautela di andare a parlare con qualche indios, perché se avessero parlato con gli indios, come dicevo prima, loro la conoscono, questi gli avrebbero detto: guardate che così non andate da nessuna parte, perché a differenza delle foreste nelle zone temperate, nella foresta amazzonica l'humus sta sulle piante e non sul terreno, cioè in pratica tutti gli elementi nutritivi, sali minerali, le sostanze azotate, eccetera, non hanno tempo di depositarsi nel sottobosco e produrre dell'humus che può nutrire le coltivazioni. Così che una volta disboscata e una volta avviate le coltivazioni, i contadini hanno ottenuto uno o due raccolti e poi dopo non tirarono più su niente. Allora cosa è successo? È successo che i contadini, diciamo, gabbati, truffati, cosa hanno fatto? Non è che si sono rassegnati, hanno abbandonato le coltivazioni e hanno cominciato a spostarsi all'interno, cioè hanno cominciato a disboscare ulteriormente la foresta per creare altre coltivazioni. A quel punto, col passare degli anni, si aprirono dei enormi varchi nella foresta, di terreni non più utilizzabili per la coltivazione, per cui si è pensato bene di svenderli agli allevatori americani, i quali hanno insediato in Amazzonia degli enormi allevamenti di vacche da hamburger, perché anche se l'allevamento di bestiame avrebbe nel giro di 7-8 anni poi appunto desertificato il territorio, per cui anche la messa a foraggio del terreno sarebbe stata comunque un'operazione a termine, ecco. Però questi imprenditori, questi allevatori hanno acquistato lotti, in alcuni casi anche stesi come interi stati, come Lussemburgo ad esempio, li hanno acquisiti a poco prezzo e hanno fatto uno sfruttamento intensivo per una decina di anni. In questo modo hanno appunto fondato il mito del business della fast food nation, no? È nato così. Poi nel 75 la superstrada transamazzonica viene aperta, iniziati i lavori nel 70. Nel 75 viene varato questo progetto Pro Alcol, che questo è un progetto che avrebbe avuto una lunga storia, tanto vero che oggi il Brasile è il principale produttore di biocarburante, perché appunto il biocarburante può essere utilizzato come sostitutivo del petrolio e della benzina. Adesso anche gli americani stanno investendo molto su questo bioalcol. È chiaro che però questo è un investimento che dovrebbe essere fatto da chi ha delle grandi distese di territorio scoperto, no? Non ha molto senso disboscare una foresta per piantare delle barbabietole, però hanno fatto anche questo. Però fino a qua diciamo che è andata anche bene. Il problema che poi hanno scoperto che la vera ricchezza dell'Amazzonia non è quella che dicevo prima io. Hanno scoperto che sotto la foresta, sottoterra, ci sono i più grandi giacimenti di minerali del mondo. In Amazzonia ci sono dei giacimenti di ferro che avranno dei tempi di sfruttamento di 150-200 anni. Allora per estrarre i minerali però ci vogliono grandi quantità di energia, Ecco allora che i grandi fiumi della foresta amazzonica sono stati imbrigliati per alimentare il più grande parco di centrali idroelettriche del mondo. Adesso solo la Cina si sta mettendo in competizione. Pensate che adesso la diga delle Tre Gole che stanno facendo in Cina innalzerà il livello del fiume che viene imbrigliato di 110 metri e quindi allargherà almeno una cinquantina di grosse città che verranno tutte spostate, lo stanno facendo. E quindi anche in Cina stanno prendendo delle iniziative di enorme impatto ambientale. In Amazzonia è successa una cosa simile. Qui in questa foto vedete le parti in giallino, sono le parti della foresta che hanno subito devastazione. La parte verde è la foresta che rimane e vedete che queste parti gialline insomma si stanno insinuando un po' dappertutto, anche questo non ha molto senso, cioè il Brasile avrebbe potuto disboscare progressivamente la foresta partendo da un lato, no? E usando una logica di sfruttamento razionale, invece così stanno veramente spolpando. Ma di nuovo le cose interessanti è che va bene, puoi fare la centrale idroelettrica, è chiaro che devi fare la diga, devi allagare parti della foresta, però logica vuole che prima tagli gli alberi, anche perché gli alberi sul mercato internazionale, la carta migliore, gli alberi migliori, il legno migliore viene dalla foresta amazzonica. Però loro non avevano tempo di stare lì a tagliare gli alberi, trovare un compratore, eccetera. E quindi cosa hanno fatto? Hanno lasciato marcire gli alberi sott'acqua. In una di queste centrali hanno provato anche a fare appunto un contratto con una ditta che dovesse provvedere allo smaltimento degli alberi, però non sono riusciti a chiudere il contratto e quindi alla fine questa è un'immagine della foresta allagata con gli alberi che marciscono sott'acqua. Questa è un'altra immagine di un vaso, questa foresta, questa una zona di foresta è diventata un grande lago con gli alberi sotto. La cosa crea anche problemi, perché se voi fate marcire sott'acqua delle piante, queste producono dell'acido solfidrico che è corrosivo, quindi per esempio a Valbina hanno inaugurato la centrale allagando l'invaso, l'anno dopo avevano tutti i bocchettoni e le turbine arrugginite, hanno avuto anche problemi di... Questa è un'immagine in cui vedete gli indios che vanno in barca in mezzo agli alberi. Se questo su uno può ridere, però sono immagini di una desolazione assoluta se non ci si trovasse in mezzo. Il progetto Gran Caraias è la più grande miniera che è stata trovata appunto nella foresta amazzonica. Sono stati fatti dei progetti di sfruttamento imponentissimi, ecco. Ripeto, sono progetti che prevedono sfruttamenti per 100-200 anni e quindi che richiedono investimenti colossali. Per esempio questo progetto dipendeva in maniera cruciale dalla realizzazione della diga di Tucuri, che quando fu realizzata era una delle più grandi dighe al mondo. Ecco, qui vi do un'idea del rapporto che c'è fra la potenza erogata dalla centrale e i chilometri quadrati di foresta allagati. Ad esempio Tucuri produce 3.900 MW e ha allagato 2.400 km quadrati di foresta. Guardate invece cosa ha fatto Valbina. Valbina produce 250 MW e hanno allagato 2.200 km quadrati di foresta, cioè hanno allagato quasi la stessa foresta che è stata allagata per fare Tukul, però per ottenere una potenza che è di gran lunga inferiore. Anche a Sovradino hanno avuto un pesante allargamento, anche se la potenza installata è diciamo, più consistente. Ecco, finisco invece con un esempio edificante. Questa è la diga di Taipu, che è la più grande diga al mondo, appunto, che verrà adesso soppiantata soltanto dalla diga del Fregone. Appunto, questa aveva una potenza erogata di 12.000 MW contro soli 1.400 km quadrati di foresta allagata. La diga di Taipu è stata costruita da un sodalizio fra Brasile e Paraguay, produce da solo il 25% del fabbisogno energetico del Brasile e oltre l'80% di quello del tutto del Paraguay. Il Paraguay è molto più piccolo e quindi utilizza meno del Brasile l'energia prodotta dalla centrale, però da contratto in Brasile paga quella che utilizza in più. Quindi è un esempio virtuoso, tra l'altro vedete anche come l'ambiente attorno alla centrale e alla diga è organizzato, è una diga in che si può andare a visitare, è un punto di attrazione turistica, è situata al confine tra il Brasile e il Paraguay. La foresta allagata è stata contenuta e nelle vicinanze del parco della Verdina è stato piantati 40.000 alberi, uno per ciascun operaio che ha lavorato alla costruzione della centrale. Cioè, questo vuol dire come sia possibile anche cercare di mitigare l'impatto ambientale delle opere che vengono fatte. In Brasile adesso sono allo studio almeno due altri progetti di due dighe ancora più imponenti che colui, perché appunto il fabbisogno energetico del paese è enorme. Però il punto su cui appunto voglio concludere è il fatto che il grosso di tutte queste operazioni sono state diciamo gestite dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, che in un qualche modo hanno fatto da coagulatori di capitale, no? La morale è che il grosso adesso dello sfruttamento delle risorse della foresta amazzonica non fa capo al governo brasiliano, ma fa capo alle corporation che hanno investito i capitali per costruire tutti questi sistemi di sfruttamento. Quindi diciamo che l'Amazzonia è l'esempio vivente di un grande serbatoio di risorse del pianeta che viene di fatto permanentemente saccheggiato dalle grandi corporation transcontinentali. Ecco, con questo io chiudo e vi mando a letto. Grazie.